I giganti del Levante e della Mesopotamia. Il Levante e la Mesopotamia ospitano alcune delle costruzioni megalitiche più imponenti dell'antichità. Blocchi di pietra dal peso straordinario sfidano ancora oggi la comprensione delle capacità ingegneristiche delle civiltà che li hanno eretti e trasportati. Crocevia di imperi e meraviglie architettoniche, la regione del Levante e della Mesopotamia ha rappresentato per millenni un crocevia strategico tra Oriente e Occidente, teatro di ascese e cadute di grandi civiltà. Fenici, Assiri, Babilonesi, Persiani, Greci e Romani hanno lasciato tracce indelebili del loro dominio attraverso opere architettoniche di dimensioni colossali. Ciò che distingue molte di queste costruzioni è l'utilizzo di blocchi di pietra monolitici di dimensioni che superano persino le realizzazioni egizie più celebri. Se le piramidi di Giza utilizzavano blocchi relativamente gestibili di 2 a 3 tonnellate, alcune strutture levantine impiegano monoliti da centinaia di tonnellate, sollevando interrogativi ancora irrisolti sulle tecniche di estrazione, trasporto e posizionamento. La stratificazione culturale di questi siti aggiunge ulteriore complessità interpretativa. Spesso fondamenta megalitiche preromane sono state incorporate in templi romani, che a loro volta sono stati riutilizzati in chiese bizantine e poi in moschee islamiche. Ogni civiltà ha costruito sulle vestigia della precedente, creando palinsesti architettonici che raccontano millenni di storia umana. Baalbek, il mistero dei giganti di pietra Baalbek, nell'attuale Libano, è forse il sito archeologico più enigmatico del Levante. L'antica Eliopolis romana sorge su fondamenta megalitiche la cui datazione e attribuzione restano controverse. Il complesso templare dedicato a Giove, Bacco e Venere rappresentava uno dei santuari più imponenti dell'impero romano, ma le sue fondamenta raccontano una storia molto più antica. Il sito si trova nella fertile valle della Becaa, a circa 1150 metri sul livello del mare. La posizione strategica controllava le rotte commerciali tra il Mediterraneo e l'entroterra mesopotamico. Già in epoca fenicia il luogo ospitava probabilmente un santuario dedicato al dio Baal, da cui deriva il nome moderno. Con la conquista romana, l'imperatore Augusto trasformò il sito in colonia romana col nome di Colonia Giulia Augusta Felix Heliopolitana. I successori Tiberio, Nerone e soprattutto Antonino Pio investirono risorse enormi nell'ampliamento del complesso templare, che raggiunse dimensioni senza precedenti nel mondo romano. Il Triliton, 3 blocchi impossibili nel podio del Tempio di Giove, a circa 6 metri di altezza dal suolo, sono incorporate 3 colossali lastre di calcare conosciute come il Triliton. Questi blocchi costituiscono una delle più grandi sfide interpretative dell'archeologia sperimentale e dell'ingegneria storica. Ciascuno dei 3 blocchi misura approssimativamente 19 metri di lunghezza, 4,2 metri di altezza e 3,6 metri di profondità. Il peso stimato di ogni singolo blocco è di circa 800 tonnellate. Per contestualizzare questa cifra straordinaria, si consideri che gli obelischi egizi più grandi raramente superano le 300 tonnellate, e che la maggior parte delle gru moderne da cantiere solleva al massimo 20 a 30 tonnellate. I blocchi furono estratti da cave di calcare situate a circa 800 metri dal sito templare. Nelle cave rimane ancora oggi un quarto blocco, noto come Ayar el-Ibla o pietra della donna incinta, parzialmente scavato ma mai estratto completamente. Questo monolito incompiuto pesa circa 1000 tonnellate e misura oltre 20 metri di lunghezza, fornendo preziose informazioni sulle tecniche di estrazione utilizzate. Tecniche di estrazione nelle cave di Baalbek. L'osservazione diretta del blocco incompiuto rivela metodologie di lavoro sorprendentemente sofisticate. Gli antichi scalpellini scavavano trincee perimetrali intorno al blocco utilizzando scalpelli di ferro temprato e mazze di bronzo. La roccia calcarea, pur essendo relativamente tenera quando appena estratta, richiedeva comunque lavoro paziente e coordinato di decine di operai. Nella base del blocco sono visibili fori praticati a intervalli regolari. In In questi fori venivano probabilmente inseriti cunei di legno che, una volta bagnati con acqua, si espandevano esercitando una forza di separazione sufficiente a staccare il monolito dal substrato roccioso. Questa tecnica, documentata in Egitto e Grecia, permetteva di sfruttare le venature naturali della pietra minimizzando il rischio di fratture. Una volta liberato, il blocco doveva essere trasportato. Qui iniziano le speculazioni, poiché nessuna fonte scritta romana descrive esplicitamente il metodo utilizzato per monoliti di queste dimensioni. Le gru romane standard, i trispastos e i pentaspastos, erano dimensionati per blocchi di 5 a 15 tonnellate. Anche il più grande sistema di sollevamento documentato, il polispastos con ruota calcatoria azionata da uomini camminanti all'interno, raggiungeva al massimo 100 tonnellate di capacità. Ipotesi di trasporto, rotolamento e slittamento. Gli studiosi hanno proposto diverse teorie per spiegare come blocchi da 800 tonnellate potessero essere spostati per quasi un chilometro e poi sollevati di 6 metri. La teoria più accreditata combina diverse tecniche utilizzate progressivamente. Il trasporto orizzontale potrebbe essere stato realizzato mediante rotolamento su cilindri lignei. Tronchi di cedro del Libano, alberi che crescevano abbondanti nella regione antica, venivano disposti parallelamente formando una sorta di binario mobile. Il blocco, adagiato su una slitta di legno massiccio rinforzata con traverse metalliche, veniva fatto avanzare centimetro per centimetro da squadre di centinaia di uomini che tiravano funi di canapa o cuoio intrecciate. Calcoli ingegneristici moderni suggeriscono che per muovere 800 tonnellate su terreno ragionevolmente piano sarebbero state necessarie forze di trazione dell'ordine di 200 a 250 tonnellate, traducibili in circa 2.000-2.500 uomini tiranti contemporaneamente, assumendo un coefficiente di attrito ridotto da sostanze lubrificanti come olio o argilla. I cilindri sottostanti dovevano essere recuperati da dietro e riposizionati davanti con continuità, in un processo laborioso ma meccanicamente semplice. Esperimenti archeologici moderni hanno dimostrato la fattibilità di questa tecnica per blocchi fino a 100 tonnellate, ma l'estrapolazione a masse 8 volte superiori introduce incertezze significative sulla resistenza strutturale dei rulli stessi. Sollevamento verticale, rampe e contrappesi. Il vero enigma ingegneristico è il sollevamento dei blocchi all'altezza di 6 metri necessaria per l'inserimento nel podio. La teoria delle rampe inclinate, efficace per le piramidi egizie dove l'intera struttura costituiva una rampa progressiva, sembra meno plausibile a Baalbek dove il blocco doveva essere posizionato lateralmente in una struttura già esistente. Un'ipotesi convincente prevede l'uso di sistemi di leve giganti e fulcri mobili. Sollevando progressivamente un'estremità del blocco mediante leve di bronzo lunghe fino a 10 metri, azionate da squadre di decine di uomini, si potevano inserire supporti temporanei incrementando l'altezza di pochi centimetri per volta. Ripetuto centinaia di volte, questo metodo permetteva guadagni verticali significativi, sebbene richiedesse mesi di lavoro per ogni singolo blocco. Alternative più speculative includono sistemi di contrappesi, simili concettualmente a shaduf giganti. Grandi ceste riempite progressivamente con pietre o sabbia avrebbero potuto fornire forza ascensionale controllata. Tuttavia, l'assenza di tracce archeologiche di strutture ausiliarie così massicce lascia questa teoria nel campo della pura congettura. Il ruolo del piombo e dei lubrificanti. Alcuni ricercatori hanno notato tracce di piombo nelle interfacce tra i grandi blocchi. Il piombo fuso, versato negli interstizi, avrebbe servito molteplici funzioni: distribuire uniformemente i carichi, compensare irregolarità microscopiche delle superfici, e ridurre drasticamente l'attrito durante il posizionamento finale. Il piombo ha proprietà tribologiche eccezionali. Con un coefficiente di attrito dinamico di circa 0,15-0,20 contro pietra, permette slittamenti che sarebbero impossibili con pietra su pietra dove l'attrito raggiunge 0,6-0,8. Strati di piombo spessi pochi millimetri tra blocco e superficie di appoggio avrebbero trasformato un movimento altrimenti bloccato in uno scivolamento controllabile. La tecnica richiedeva maestranze specializzate capaci di fondere e colare tonnellate di metallo con precisione. Il piombo doveva essere riscaldato a circa 327 gradi Celsius, temperatura facilmente raggiungibile con forni a carbone, e versato rapidamente prima che solidificasse. La superficie superiore del blocco sottostante veniva probabilmente fresata con margini leggermente rialzati per contenere il metallo fuso come in una forma. Datazione controversa e attribuzioni. Un dibattito acceso riguarda la datazione del Triliton. Mentre il tempio romano sovrastante è chiaramente attribuibile all'III secolo d.C., le fondamenta megalitiche presentano caratteristiche costruttive differenti. I blocchi del Triliton sono assemblati senza malta, con giunture talmente precise che una lama di coltello non può essere inserita tra di essi, tecnica tipica di costruzioni preromane. Alcuni archeologi propongono una datazione alla prima età del ferro, attribuendo la costruzione ai Fenici o a popolazioni cananee precedenti. Il culto di Baal attestato nel sito sostiene questa ipotesi. I Romani avrebbero dunque incorporato una piattaforma sacra preesistente nel loro grandioso tempio, come fecero in molti altri siti conquistati. Analisi petrografiche e datazioni al radiocarbonio di materiale organico intrappolato nella malta di altre parti delle fondamenta hanno fornito risultati inconclusivi, con margini di errore di diversi secoli. Studi più recenti utilizzano tecniche di luminescenza otticamente stimolata sui minerali di quarzo presenti nella malta, ma la contaminazione da eventi sismici e rimaneggiamenti successivi complica le interpretazioni. Paragoni con altri megaliti del Levante. Baalbek non è un caso isolato nella regione. La terrazza del Tempio di Gerusalemme, costruita da Erode il Grande nell'IV avanti Cristo, incorpora blocchi di dimensioni comparabili. La Western Wall ha pietre che superano le 500 tonnellate, sebbene posizionate a livelli più bassi rispetto al Triliton. In Siria, il Tempio di Giove a Damasco presentava fondamenta con blocchi di 100 a 200 tonnellate. Petra, in Giordania, pur essendo principalmente scavata nella roccia, mostra strutture libere con architravi monolitici di peso considerevole. Palmira utilizzava colonne di granito di 40 a 60 tonnellate importate dall'Egitto, dimostrando capacità logistiche straordinarie. Questi esempi suggeriscono che la lavorazione di megaliti fosse una tradizione costruttiva consolidata nel Levante, forse trasmessa attraverso corporazioni di maestranze specializzate che si spostavano da un cantiere all'altro offrendo competenze uniche. La circolazione di know-how tecnico nell'antico Mediterraneo orientale è testimoniata anche dalla condivisione di unità di misura, proporzioni architettoniche e dettagli decorativi tra culture diverse. Significato simbolico oltre la funzione strutturale, perché utilizzare blocchi così immani quando la stessa stabilità strutturale poteva essere ottenuta con pietre più piccole e maneggevoli? La risposta va cercata nella sfera simbolica e ideologica oltre che in quella pratica. Megaliti di tale scala comunicavano potere, permanenza e connessione col divino. Un tempio fondato su pietre che nessuna forza umana ordinaria poteva spostare trasmetteva il messaggio di un ordine cosmico immutabile. I fedeli che vi accedevano percepivano fisicamente la sproporzione tra la propria fragilità e la monumentalità sacra. Questa dimensione psicologica dell'architettura religiosa era perfettamente compresa dagli antichi costruttori. Inoltre, opere di tale ambizione servivano a legittimare il potere politico. Un sovrano capace di mobilitare risorse, manodopera e competenze per realizzare l'impossibile dimostrava concretamente il proprio dominio sulle forze naturali e umane. Il cantiere stesso diventava manifestazione del controllo territoriale, con migliaia di lavoratori, rifornimenti continui e organizzazione gerarchica complessa. I megaliti di Baalbek e del Levante continuano a interrogare la nostra comprensione delle capacità tecniche del mondo antico. Pur con tutti i progressi dell'archeologia sperimentale e dell'ingegneria inversa, rimangono margini di incertezza che alimentano il fascino di queste pietre titaniche. Ciò che è certo è che civiltà prive di motori meccanici e calcolatori poterono compiere prodezze ingegneristiche che ancora oggi richiederebbero pianificazione sofisticata e mezzi specializzati, testimonianza dell'ingegno umano applicato con determinazione e risorse adeguate.